rimane chiaro un problema, cioè Europa civile è possibile senza un rafforzamento politico delle istituzioni, perché tutte le lacune che tu hai indicato, in realtà l'Europa, così come ora, l'assetto istituzionale che ora, non è certamente in condizione di poterle decidere.
Sì, però se mi consenti è anche obbligo dell'intellettuale dire
Dirlo, certo.
esplicitamente qual
Quello
è il
pensa.
pericolo, non solo quello che pensa, ma qual è il pericolo dell'alternativa, perché sennò se stiamo troppo zitti,
Non dobbiamo,
ecco,
infatti,
questo è il punto.
solo che volevo sottolineare, diciamo, poiché ci rivolgiamo anche, no, al pubblico di giovani studiosi, è bene anche puntualizzare questo aspetto per non dare questa visione, negativa o catastrofica, e in realtà mostrare che è un punto critico di partenza per, diciamo, risolvere certi problemi che ci sono. E poi forse l'atteggiamento tra, come dire, paesi leader e paesi considerati un po' al margine non è un atteggiamento, tra virgolette, persecutorio solo verso gli newcomers, i paesi degli ex, diciamo, PECO. In fondo pensiamo, ma è un atteggiamento classico di chi ha un maggior potere politico ed economico nei confronti degli altri. Basta pensare all'atteggiamento nei confronti dell'Italia al momento della Costituzione, sia della CECA sia del mercato comune, che arrivava in realtà con le pezze, scusate il termine, nei pantaloni, e che aveva il sud con la miseria, con il sottosviluppo, con la mancanza di formazione culturale. Insomma, se tu vai a vedere da storico, quando io ti parlo da storico a storico, questi aspetti, tu vedi che il problema è un problema politico. Attenzione a non, diciamo, evidenziare un atteggiamento di discriminazione nei confronti, perché c'è, ma come c'è sempre stata, sotto un profilo politico nei confronti di chi ha meno mezzi e mezzo sviluppo, lo stesso che c'è nei confronti dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che sono i paesi del
Lo
Medio
capisco questo,
Oriente.
ma io lo chiamo razzismo.
Non
Io lo chiamo razzismo questo
mi
tipo di
sto,
atteggiamento e io credo che
io
come
ti sto
intellettuale si debba
facendo un
segnalare.
discorso diverso, che non bisogna neppure incentivare diciamo, una convinzione che ci sia una persecuzione particolare, perché a mio avviso questa non c'è, per lo stesso motivo per cui questi paesi loro stessi hanno una transizione di lungo periodo. Tu sai bene che la storia ha dei tempi lunghi, che loro hanno purtroppo, e per responsabilità dovute alla politica internazionale, la storia, questo è ciò che tutti noi sappiamo benissimo, hanno dei problemi di, diciamo, trasformazione anche democratica interna, che hanno ereditato e che devono gestire.
Mi scuserai,
Scusa, no, no, no,
no,
voglio,
però
non voglio
perché
fare. Scusa,
è una
questo.
cosa, però attenzione, il giustificazionismo
Posso.
non può portare a considerare che pur essendoci atteggiamenti di politica di potenza, politica di forza anche all'interno dell'Unione, non deve però far dimenticare che esiste una frustrazione culturale dei nuovi Paesi membri che politicamente potrebbe trasformarsi in un elemento negativo e questo fattore politico deve essere messo in evidenza. Perché la costruzione dell'Europa avviene attraverso una costruzione fra paesi uguali. Questo è un punto che i paesi vecchi membri devono riuscire a comprendere.
Sì, ascolta, io rinvierei questa discussione a dopo. Passerei la parola di nuovo a Corrado, perché quando ti passo anche il microfono, perché doverosamente prima ho interrotto metà del suo intervento e lui ho riuscito a parlare.
No, in effetti desidero proprio parlare anch'io, no, di alcune questioni più di carattere generale, che però molto bene presuppongono anche tutta la discussione, no, che si è svolta nei giorni scorsi, stamattina, una discussione molto ricca, molto vivace, molto bella. Quando c'è tanta confusione poi vengono fuori delle idee nuove. Ora, io vi vorrei proporre come dire, delle immagini, no? A partire da alcune immagini, no? E poi vi vorrei proporre una lettura particolare dei paradigmi, no? Che hanno in qualche modo retto il processo di integrazione europea, e alla fine vi vorrei proporre una mia ipotesi, no? Che naturalmente non è una risposta, ma è un'ipotesi che mi piacerebbe confrontare con voi, no? Intanto alcune immagini. Siamo malinconici, no? Come dice il padre La Schioppa. Sì, perché è finito il ciclo. Quando finisce una bella giornata, alla fine della bella giornata siamo malinconici. Alla fine di un ciclo siamo malinconici, no? Di più, 50 anni, si potrebbe dire, diviso in due, 75, eccetera. Ora, io però vorrei proporre un'altra immagine che viene rafforzata dalle cose che ho sentito. E che sento, l'altro ieri sera ero a un dibattito proprio su queste stesse cose e gli interventi erano con toni, accenti che sono simili a quelle che avevo sentito oggi, no? L'immagine di un pugile, no? Quando un pugile è sul ring e prende una bella botta in faccia, no? Una castagna, no? In faccia, no? Se non svenga, molti pugili non svengono, no? Però rimangono sul ring, si muovono, barcollano, no? Non sono svenuti, ma è come se lo fossero, non sanno più né dove sono né da che parte stanno andando, finché non gli ritorna un po' il sentimento, come si suol dire, sono pugili un po' suonati in quel momento lì, no? Ecco, io ho l'impressione che l'Europa, e non fino, che ci occupiamo di Europa, insomma, io, noi tutti, no? Siamo come questo pugile che ha preso una bella castagna e è sul ring, si muove, barcolla, è tutto, brancola, ma non sa né chi è bene, né cosa stia facendo, né dove stia andando. Ecco, ho quell'impressione lì. Perché? Perché maggio 2005, con l'uppercut, l'1-2, no, della Francia e dei Paesi Bassi, ci ha dato una castagna terribile. Perché? Perché tutto sommato, dalle passi in cui eravamo caduti a Nizza, no? Si pensava con la convenzione, col trattato che adotta la Costituzione europea, con tutti gli sforzi fatti in termini anche di pubblicizzazione, di coinvolgimento, tutti i compromessi, eccetera, di poter realmente uscire fuori con quel classico passetto in avanti, che tutti sapevamo benissimo che non era una cosa risolutiva, no? Però era quel passo in avanti che consentiva di raggiungere quelle 4-5 modifiche istituzionali importanti, no? Che avrebbero a loro volta, con quel meccanismo della logica interna delle cose, insomma, dello spirito, vabbè, non mi ricordo il termine, esattamente, che si sarebbe poi avviato di nuovo un meccanismo. E invece no, il referendum ci hanno messi in una condizione che veramente non sappiamo più né chi siamo bene, né dove andiamo, non addirittura ho sentito dire oggi, no? Non c'è più un'idea forte, non c'è più un'idea chiara. Questa, allora, io penso che abbia ragione Biagio De Giovanni, che è andato via, lo ridico, insomma, quando pone al centro di tutto il problema della riformulazione, una volta in qualche modo andata in crisi la categoria dello Stato-Nazione, della sovranità dello Stato-Nazione. Io ci andrei piano che è finito il ciclo dell'epoca dello Stato-Nazione, perché secondo me in teoria e nel grande contesto è finito, ma invece nella storia concreta ho l'impressione che ci sia e che durerà ancora per molto tempo. E poi sono anche realmente convinto, come diceva Einstein, che un ruolo forte degli Stati-Nazioni, con una sovranità ben diversa da quella di cui hanno goduto nei secoli addietro e fino, in modo non critico, a 50 anni fa, ecco, io credo che ancora tutto sommato qualcosa che l'Europa debba tener conto di questa grande realtà. Però, detto questo, e siccome non voglio sprecare troppo tempo, passo alla proposta che vi voglio fare. Cioè, io credo che bisognerà arrivare a un certo risultato, che non voglio fare questioni nominalistiche, sarà una federazione, non sarà una federazione, sarà che cosa, non lo so, vedremo. Però secondo me, se veramente vogliamo che l'Europa sia una potenza civile o una forza gentile o quello che vogliamo che sia, no? È che vada veramente oltre, no? E superi un impasse in cui si trova, sarà necessario che alcuni poteri tradizionalmente della sovranità, no? Siano in qualche modo trasferiti nella parte più qualificata e importante a un centro che, chiamiamolo come vogliamo, ma è un centro di governo comune, no? Un governo comune. Il problema è questo, ed è lo stesso problema, mutatis mutandis, di fronte a cui si trovavano i convenzionali di Filadelfia nel 1787, perché venivano da 10 anni, forse questo non ce lo ricordiamo bene, nel 1778 furono stabiliti gli articoli della Confederazione. Per 10 anni si andò avanti con gli articoli della Confederazione. A Filadelfia si crearono due partiti, il partito federalista e il partito antifederalista, no? Ci fu una grossa discussione, il federalista viene fuori da questa cosa qui, no? Dopodiché gli americani decisero che cosa? Decisero di fare un governo comune, federale, dell'Unione, no? Che poi, dato il nome federalist, quello diventa la matrice federalista, la prima grande matrice federalista. Non vogliamo chiamarlo così, chiamiamolo in un altro modo, non ho problemi. Però il problema è che in Europa, o tenuto conto del potere degli stati, si passa a un'altra fase, oppure, mi spiace, ma l'Europa non sarà né una forza gentile, non sarà né una potenza civile o civilizzatrice o tutto quello che vogliamo, ma dall'Europa capiterà quello che è già capitato in due fasi storiche ben precise dell'antichità alle città greche di fronte alla potenza romana e nel passaggio dal Medioevo alla prima età moderna agli staterelli italiani di fronte alla potenza prima francese e poi spagnola. Questo è il vero grande problema. E noi siamo ancora lì. Dopo la castagna che abbiamo preso, ragazzi miei, siamo tutti ancora lì e dobbiamo decidere questa cosa. Allora, quello che vi propongo è vedere quindi i paradigmi. Allora, prima abbiamo parlato del paradigma molletiano, no? Del paradigma della comunità, del funzionale, sovranazionale, eccetera. Beh, questo paradigma deve ancora arrivare al suo massimo di espansione, ma direi all'80-90% è il paradigma che ha dato tutto quello che deve dare. Noi siamo esattamente lì, quando Monet diceva ci vogliono 50 anni per fare l'unità, l'integrazione economica, dove che, noi siamo lì, siamo in questo discrimine, no? Noi siamo di fronte al problema dell'unità politica dell'Europa. Quindi il paradigma monetiano ha esaurito la sua spinta propulsiva, se vogliamo utilizzare termini usati tra altre cose. Il paradigma einsteiniano è esaurito anche quello, perché comunque era legato al discorso monetiano, no? Cosa resta? Resta il paradigma federalista classico, che io chiamo tradizionale, no? E che ha al suo centro la critica della sovranità esclusiva dello Stato moderno, no? Io ho cercato di formalizzarlo in qualche modo in un mio scritto che è dedicato al problema del popolo europeo, no? E riprendo delle formulazioni di Bobbio, di Norberto Bobbio, no? Cioè, quando dice che il paradigma federalista classico, no? Dipende dalla disgregazione dell'ordine pubblico europeo, no? Del ius pubblico europeo, no? Per una sorta di doppia contestazione verso l'alto e verso il basso, no? Cioè verso l'alto nel senso che si crea una contestazione della sovranità esclusiva dello Stato nazionale, perché è quello kantiano, insomma, perché ci vuole un qualche cosa di sovrastatuale, di sovranazionale. Verso il basso perché tra l'Ottocento e il Novecento emergono delle grosse critiche e contestazioni dalle realtà infrastatuali, infranazionali, regionali, locali, autonomistiche, eccetera, eccetera. Da questo, cioè da questo tipo di critica dello Stato, della sovranità, dello Stato moderno, nasce il paradigma che secondo me accomuna tutti i movimenti federalisti, chi più chi meno, no? Dai Einaudi, a Spinelli, a Rosselli, in Italia, ma anche altri federalisti in altri paesi europei. E cioè quello di dire la sovranità dello Stato moderno è out of time, appunto è fuori dal suo tempo, ormai bisogna passare, no, a qualche altro tipo di forma. Tra l'altro, una cosa che volevo ricordare, sempre mi piace di Giovanni quando diceva che l'Europa sta inventando una nuova forma politica, no? Molto vero, Hallstein nel 1962 diceva che in Europa sta crescendo un nuovo zoon politicon. Ho citato la frase alla lettera, no? Proprio perché era vero. Ora però il problema del paradigma federalista tradizionale, nella sua critica alla sovranità esclusiva dello Stato-Nazione, qual è? È che, a mio modo di vedere, non colpisce al centro il problema del passaggio dagli Stati nazionali a una autorità di tipo federale europeo. Perché? Perché identifica in modo critico i limiti della sovranità dello Stato-Nazione, ma non dice qual è il soggetto politico che deve guidare questo passaggio. E questa è una cosa molto importante. Perché nella storia politica le cose le fanno i soggetti. Ora, il soggetto politico, storicamente, del passaggio, così come l'abbiamo vissuto nella storia, diciamo, dell'integrazione europea, il soggetto politico sono gli Stati nazionali. Non ci sono altri soggetti politici. Sono loro che, tramite dei trattati, no, la critica che esce il paradigma federalista tradizionale porta alla sovranità degli Stati nazionali, dice, bisogna, qual è quella critica? Bisogna fare una assemblea costituente, iniziare una fase costituente, questo è il discorso di Spinelli, per esempio, no? Diceva, togliere l'iniziativa agli Stati nazionali e fare che cosa? Un'assemblea costituente. Fai, no, ecco, questo era il suo discorso.
Ma fa il popolo, non il popolo, signor
Studente. Esatto, questo è il punto, no? Il punto al quale volevo arrivare. Però il popolo da che cosa è identificato? Un popolo europeo esiste, no? Tutti, no? Kaczynski e naturalmente anche gli occidentali, dalla Freccia, la Bengola, eccetera, fino a oggi, cioè tutti gli attuali capi di Stato, di governo, eccetera. Se voi andate a parlare di un popolo europeo, si mettono a ridere. Perché? Perché non esiste il popolo europeo se non nella testa di qualche intellettuale. Quello che esiste sono i popoli europei. Qui arriviamo al punto fondamentale, che è il punto della cittadinanza, dell'identità e della cittadinanza. Perché? Perché è un punto fondamentale nell'individuazione del soggetto politico che deve far fare il salto di fase, ed è il punto fondamentale nella individuazione di un nuovo paradigma dell'unificazione europea, di quel paradigma che consenta realmente di porre le basi, i fondamenti di un soggetto politico che porti avanti tutto questo discorso. Perché finché il soggetto politico restano gli Stati nazionali, questo discorso non può andare avanti. Allora, a me pare che sia necessario passare a un nuovo paradigma, che io chiamerei paradigma federal comunicativo, cioè un paradigma che utilizzi tutta la fondazione filosofica di Habermas sul paradigma comunicativo, sulla sua filosofia dell'agire comunicativo, fondendola con l'impostazione federale classica, che però è un'impostazione federale che non può muovere semplicemente dal federalista, che è un momento molto pragmatico di fondazione di nuove istituzioni, ma che deve muovere da una considerazione filosofica della civiltà federale, che deve partire quindi prima del federalista, anche se poi il federalista resta la porta che fa passare da una concezione del federalismo premoderna a una concezione del federalismo moderno. Due o tre minuti e ho finito. Allora, quindi, se il problema è questo, no? Io credo, siccome so che le cose che scriviamo in genere hanno scarsa, come dire, non molti le conoscono, io ho scritto queste cose in un libro intitolato Un popolo per l'Europa unita, quindi se qualcuno fosse interessato lo può cercare, editore Olsen, è uscito nel 2004, quindi insomma credo che sia rintracciato. Però dico in soldoni che cosa, qual è la tesi fondamentale. Allora, la tesi fondamentale è che così come nella storia statunitense, no, nel passaggio di Filadelfia, che cosa è stato supposto? È stato supposto che il cittadino è non il cittadino del singolo Stato e poi il cittadino dell'Unione, ma è il cittadino nello stesso istante, contestualmente, dello Stato e dell'Unione. E questa supposizione, è una fictio giuridica addirittura, no? Questa supposizione ha fatto sì che l'Unione si potesse presentare con una dimensione statuale, per cui l'Unione non doveva passare attraverso gli stati che gli davano i soldi, che gli davano una percentuale dell'IVA, ma aveva dei rapporti diretti con i suoi cittadini. Ora, questo è il grande problema, secondo me, di fronte al quale ci troviamo oggi. Cioè, passare a impostare un rapporto tra l'Unione e i cittadini europei non in termini di cittadinanza subordinata, di secondo livello, ma come un rapporto di cittadinanza diretta con i cittadini europei. Solo questo, che poi ha delle conseguenze, pensate un po', il fatto che, per esempio, un trattato che adotta una Costituzione deve essere votato con un referendum da tutti i cittadini europei, immediatamente, senza passare attraverso le legislazioni dei singoli Stati. Questo com'è possibile farlo? Secondo me, da un punto di vista teorico, all'interno di un paradigma che supera i limiti della critica alla mera sovranità statuale, ma che prende in considerazione il soggetto politico nei cittadini europei, quindi in una federazione di cittadini europei che si muovono all'interno di una rete di comunicazioni non, cioè, voglio dire, che è politica e non pre-politica, come dice Habermas, e quindi dei cittadini che restano cittadini degli stati nazionali e che restano cittadini che hanno la propria cultura, la propria lingua, una propria tradizione di pensiero, costumi, eccetera, eccetera, ma che sono una serie di problemi fondamentali, che sono quelli delle materie trasferite al soggetto federale, o chiamiamolo come vogliamo, ecco, in quella problematica, in quella serie di problemi, sono cittadini europei, comunicano tra di loro e hanno un rapporto diretto con il soggetto europeo. Solo se facciamo così, secondo me, possiamo superare e ci possiamo svegliare dalla botta presa. Grazie.
Thank you.